Posso dirlo che mi piace questo racconto che stiamo cercando di fare dei Vangeli. Cioè questo raccontare l'umanità di Gesù, no? Che ci fa venire, almeno a me l'effetto che fa è questo, di far sentire il Vangelo più vicino, no? E mano a mano si racconta. Va via anche quel po' di, almeno a me, dopo è chiaro che ciascuno di noi poi fa i suoi cammini, no? Ma va via, mano a mano si sta vicino a Gesù, ma proprio vicino in questo senso, hai capito? Proprio cercare di guardarlo, di conoscerlo, di ascoltarlo, hai capito? Va via un po' alla volta anche quella specie di paura, no? Giustamente, è Dio, no? E per tanto tempo hanno continuato giustamente a dire, attento che è Dio, cioè non... Quindi questo parlarne così umanamente all'inizio sembra di trasgredire un po', no? Cioè sembra di avere un po' paura di indebolire Dio. In realtà questo riportare Dio nella sua umanità, appunto, meglio... Questo accostarci a Gesù non è un sottrarre qualcosa alla sua divinità, il contrario mi pare, è dare alla divinità il suo luogo proprio, il luogo del suo rivelarsi, cioè Dio a noi è venuto in umanità. E quante volte abbiamo visto che uscire dall'umanità di Dio è pericoloso, no? Perché no, poi noi immaginiamo Dio, fantastichiamo Dio, no? Il luogo invece del suo rivelarsi e del suo venire a noi è appunto Gesù. Semmai, certo, questo sì, è cambiare un po' l'immagine su Gesù, questo sì, quindi semmai è sottrarre a Gesù quel carattere rarefatto, idealizzato, che rischia di fare di lui un essere strano e in gran parte immaginario, no? Certo, quando accosti Gesù non è quello delle immaginette, no? E neanche quello delle fiction, anche quelle belle, capito? Gesù non è di sicuro quell'essere sognante, romantico, uomo di incredibile dolcezza e compassione, lo vedevamo l'altra volta, no? Capace di scovare la bontà, la misericordia nei confronti di ogni uomo, anche il più, quello che apparentemente dice non c'è niente da fare con quello lì. Gesù sapeva trovare la possibilità di redimere anche quello, hai capito? Se tu vuoi. Tu puoi credere alla tua vita, no? Dio ti considera uno che può diventare suo figlio, a tutti. Cioè questa sua enorme, infinita compassione per l'uomo. Non è che fa di Gesù un illuso. Lui conosce bene il mondo in cui vive. Vede quanti poveri ci sono, quanti esclusi ci sono. E capisce anche i meccanismi che producono povertà e esclusione, perché sa che ci sono delle prepotenze anche sociali, lo sa, certe sue risposte riguardo ai ricchi o riguardo appunto ai politici sono interessanti, no? Quando gli parlano di Erode e dice, beh, lascialo fare quella volpe lì, no? Lascia perdere, che la vita si gioca in altre dimensioni, no? Sa che ci sono dei prepotenti, ci sono dei profittatori, dei ladri. Conosce la malizia del cuore degli uomini, non è che perché vuol dare fiducia ad ogni uomo, allora non conosce la nostra malizia. Sa la malizia che c'è spesso nei nostri sguardi, ha visto gli uomini tante volte guardare le donne con desiderio. Guardate. Se uno guarda con desiderio una donna ha già commesso peccato addirittura, no? Cioè non è un ingenuo appunto, no? ha visto degli uomini ripudiare le loro donne con troppa facilità? Per la vostra durezza è così? No. Ha visto dei figli andarsene da casa ingrati a dissipare soldi in compagnie galanti? Ha visto amministratori furbi farsi amici con il denaro di altri amministratori che si fa amici, no? Prendendo la mazzetta o lasciando perdere un debito, l'amico. E non è ingenuo neanche nei confronti della religione. Non è che si fida immediatamente dagli atteggiamenti pii o dalle belle parole di timbro religioso. Non si illude, per esempio, sulla vera ragione dell'entusiasmo che si solleva attorno a lui. Voi mi cercate perché avete mangiato e vi siete saziati. Venite perché vi interessa, hai capito? Giovanni dice, in un capitolo secondo, in un passo, dice, quello lì, lui, non aveva bisogno che alcuno gli desse testimonianza sull'uomo, conosceva infatti ciò che c'è nell'uomo, conosceva ciò che c'è nell'uomo. Ancora, per dire che non è romantico, non è... Gesù ha avuto un sacco di nemici, ma un sacco, fin dall'inizio, no? Continuamente in mezzo a dispute, a giudizi malevoli, prevenuti, a incomprensioni, a scontri, proprio su quello che gli stava più a cuore, cioè la speranza che un Dio incredibilmente vicino all'uomo viene a portare soprattutto ai poveri e agli sfiduciati. Su sta roba qui litigava. No. Ha avuto nemici che lo volevano uccidere, eliminare, da subito. Nel suo stesso paese, a Nazareth, deve fuggire a un tentativo di linciaggio. Luca 4, leggete l'episodio. In certi momenti deve girare alla larga, deve nascondersi, deve rifugiarsi nella clandestinità. Proprio lui, straordinario uomo di pace, proprio lui, che in un mondo dominato dalla violenza vuole rovesciare la logica omicida che fin dall'inizio minaccia il rapporto tra i fratelli, fin dall'inizio è così, dice Gesù. Lui che chiede di amare i propri nemici, che si faccia del bene a chi sta tramando il male contro di te, che si perdoni al fratello tutte le volte che sarà necessario, che si preghi Dio di far piovere sui buoni e sui cattivi, che si sappia perdonare sempre come farà lui fino alla fine, che perdona a coloro che lo stanno tradendo, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Questa forza, appunto, perché bisogna essere forti, che io capisco uno che è dolce, che è buono, perché è un po' illuso, perché è sognatore, perché vede tutto spiritualista, capisco, ma quando uno conosce gli uomini, quando uno conosce se stesso, quando uno chiama le cose col loro nome, quando sa tutte le porcherie che ci sono nel mondo e continua a perdonare all'uomo, a aver fiducia in lui, a amarlo, da dove tira fuori sta roba qui? Da dove gli viene questa forza? Questa forza, lo sappiamo, gli viene dal suo sapere. In questo è Dio, certo, ma lo sa da uomo, hai capito? In questo suo sapere che il regno di Dio è in mezzo a noi, in questo suo sentire che proprio in questo mondo, tra questi uomini che siamo noi, è presente il regno di Dio. Cioè quest'essere lui stesso, e questa è l'identità divina di Gesù, l'essere lui stesso, un uomo che testimonia con tutte le sue fibre la tenerezza inarrestabile di Dio verso questi uomini, traditori, no? Questa è la fonte della sua autorità. Cioè si sente autorizzato a sperare per l'uomo, si sente autorizzato a pensare bene di ogni uomo, hai capito? Ma questo non perché non vede. E questo è il suo segreto, la sua intima conoscenza del Padre che sta nei cieli, il suo stare identicamente al suo essere uomo, nel suo accettare questa umanità, nell'avere quei genitori così, fratelli così, compaesani così, la società così, no, il suo stare davanti a Dio, no? Il suo accogliere il dono di Dio in questa situazione. E questo noi l'abbiamo visto anche qui direttamente, l'abbiamo visto quando pregava. Cioè, questo è un po' la sigla, il segreto della sua preghiera. Gesù è un uomo di preghiera, così capace di ascoltare le persone, di stare tra la gente, di sentire le fatiche, le attese delle folle, così capace di usare le mani, perché per fare il muratore, per fare il falegname, bisogna darsi anima, bisogna perdere del tempo, appunto non è monaco. Così dentro la vita della gente, ama e cerca spesso il ritiro, la solitudine, la notte, il deserto, il silenzio, la preghiera segreta. L'ha detto anche a noi, no? Ritirati nel tuo segreto. Dopo noi non sappiamo cosa vuol dire. Come mi ritiro nel segreto, non mi distraggo, non sento più niente, no? Corro subito a accendere la televisione, no? Tutti i momenti importanti della sua vita sono segnati da questa profonda preghiera, no? Si tratti del suo battesimo al Giordano. Luca dice, mentre pregava i cieli si aprirono, no? Si tratti della scelta dei dodici, si ritirò sul monte a pregare, poi chiamò i dodici perché stessero con lui e li mandò. La scelta dei dodici nasce dall'aver parlato con Dio, dall'aver ascoltato Dio, dall'aver pregato, appunto, no? Così la scelta di salire a Gerusalemme nella scena della trasfigurazione mentre pregava, così nell'ora della sua agonia in cui, assalito dall'angoscia, pregava con più insistenza. E quindi si capisce perché i suoi amici, i discepoli, che tutte le volte che dicevano qualcosa, che facevano qualcosa, capivano la distanza da lui, ma mica perché appunto faceva delle cose soprannaturali. Perché la maniera di guardare le cose, di dire le cose di quest'uomo, era completamente diversa dalla loro. Ma non perché era un extraterrestre, ma perché era un uomo che ascoltava Dio, era un uomo davanti a Dio, appunto. E si capisce perché poveretti abbiano finito col chiedergli un giorno, ma spiegaci come fai a pregare, Signore, insegnaci a pregare, no? Proprio dalla preghiera che poi diventava in lui, in tutte le scene, no? Si dice alzando gli occhi al cielo, cioè come se la preghiera poi diventasse il cantus firmus, capito? Le note della vita, quello che fai, che pensi, che ti capita, che incontri, ha come cantus firmus, come nota ferma, su cui si appoggiano tutte le melodie che noi cantiamo nella vita, è lo stare davanti a Dio, ma non come un'altra cosa, è la maniera di stare nell'umanità tua, in quella maniera, di obbedienza. Perché appunto dalla preghiera viene la fede, dalla sua preghiera viene la sua fede, e la fede è il respiro della vita di Gesù. Quando incontra la fede nelle persone, quando uno prega e respira come fa Dio a guardare gli uomini, poi quando guarda i suoi amici, i suoi familiari, scopre la fede, no? Si meraviglia, si stupisce, ringrazia, hai capito? È quello che succede a Gesù quando vede la fede nelle persone, soprattutto in persone di cui non te l'aspetteresti, no? Quando vede la fede nelle persone si meraviglia, si commuove, si lascia condurre, come nel caso del centurione o la donna straniera. Addirittura sembra che appunto in qualche maniera, quando incontro una persona di fede, dice: guidami tu, dai, fammi. Mi stai facendo capire la strada, no? Così come resta male, è disarmato. Dice: cosa posso fare? Se non avete fede, cosa posso fare? Cioè, guarda che è forte sta roba qui. E dice: sì, possiamo mettere su una società, possiamo fare delle cose insieme, ma far qualcosa di umano tra noi, se non c'è la fede, cosa posso fare? O cosa ti lascio fare? Per lasciar fare qualcosa di umano tra noi bisogna che ospitiamo la fede, capito? Cosa si può fare se uno ti chiude il proprio cuore? Nel suo paese non fece segni, no. E invece darebbe tutto se stesso per dare un po' di fede a chi si sente insicuro, a chi sente la precarietà della vita o si sente schiacciato da situazioni pesanti o è inquieto per il suo domani. Non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete, berrete, né per il vostro corpo, di quello che vestirete. Avete visto mai un padre che dà uno scorpione al figlio che gli chiede un uovo, o gli dà un serpente al posto del pesce? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro, che sta nei cieli, darà lo Spirito a quelli che glielo chiedono, no? Lo spirito, sapete cosa serve? Serve per respirare, serve per avere pace nel cuore, no? Per avere fede, appunto. Ecco dunque dove sta il segreto di quest'uomo, laddove noi evidentemente intuiamo, ma ci fermiamo evidentemente, la sua relazione unica, intima, con colui che egli chiama suo padre. Ed è questa intimità, è questa sua conoscenza di Dio, appunto, è questo suo conoscere il cuore di Dio che fonda la sua autorità, l'autorità che sorprende, che scandalizza, abbiamo sentito anche nel Vangelo di stasera, un'autorità di cui nessuno conosce la fonte, e che Gesù attinge da questa relazione unica con il Padre, il Dio di cui egli parla, e nessuno ha parlato come Gesù di Dio. Si potrebbe dire che Gesù è l'uomo che ha parlato di Dio come nessun altro mai. Il Dio Altissimo, il Dio dei padri, il Dio di Abramo, dell'Esodo, della creazione, della storia, il Dio di cui aspettiamo il regno, verrà il regno, è suo papà, lo chiama papà proprio. Cioè questa è, come si dice, l'identità di Gesù, questa è la coscienza di Gesù. Sapere chi è Gesù, lo sappiamo dal fatto che chiama il Padre che sta nei cieli, creatore, salvatore, lo chiama papà. Questa è stata la cosa incredibile che quest'uomo ci ha detto. Questa è stata la sua rivelazione più profonda, la sua relazione elettiva, unica con il Padre. E quindi si capisce perché poi i suoi discepoli abbiano detto che Gesù è il figlio di Dio, no? Gesù è il figlio a cui Dio dà la sua testimonianza: tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto la mia compiacenza, il mio compiacimento, il figlio amato, prediletto della parabola dei vignaioli omicidi, il figlio che solo conosce il Padre. Ti rendo grazie, Signore del cielo e della terra, che hai tenuto nascoste queste cose, le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, nessuno conosce il Padre se non il figlio, e colui è coloro al quale il figlio lo voglia rivelare. Questo è il frutto che chiediamo a questa lettura dei Vangeli, eh? Chiediamo al Signore evidentemente, ma siccome Lui ci arriva attraverso i Vangeli, siamo qui a dir messa per quello, no? Siamo qui a fare sto lavoro sui Vangeli. perché vogliamo chiedere a Gesù questa grazia, questo regalo di conoscere quest'uomo, di diventare amici di quest'uomo che un po' alla volta ci svela il segreto che porta con sé, la sua intimità con il Padre che sta nei cieli, no? Un uomo che in ogni momento, in tutto ciò che dice e che fa, è consapevole di questa relazione unica che lo lega a Dio, a cui ogni suo gesto, guardate che roba che, ogni sua parola dà testimonianza. Cioè, noi non possiamo prendere Dio, però abbiamo un uomo che riflette Dio, a cui abbiamo un uomo che dà testimonianza a Dio. E quindi in qualche maniera abbiamo una forma umana di Dio. Cioè, noi di Dio non possiamo accedere, a Dio non possiamo accedere se non mediante la testimonianza di Gesù. E poi dovrebbe essere dei suoi di Gesù, dei cristiani, no? Per parlare di quel Dio lì, noi abbiamo accesso attraverso le testimonianze. E la sua testimonianza del Padre che sta nei cieli è così umana, è una maniera così buona per noi, un modo così bello di essere uomini, che il suo invito a sentirci figli, a diventare figli di Dio, del Padre che è suo, che è nostro, Padre nostro appunto, no? Questo invito a sentirci figli ci attrae e suscita in noi la sensazione più forte che un uomo possa provare su questa terra, quella di chiamare Dio papà. Fratelli carissimi, Dio nostro Padre è vicino a quanti lo cercano con cuore sincero. Animati da questa fede, preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore.
Signore, ti ringraziamo per averci chiamato ad ascoltare la predicazione sulla tua parola. Fa che attraverso essa siamo aiutati a rispondere alla domanda che scaturisce dal conoscerti: che è mai questo? Fa che siamo capaci di mettere a tacere le voci incontrollate su di te e sulla nostra fede, e che seguiamo con pazienza e amore il tuo insegnamento nuovo. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, sappiamo che il tuo insegnamento profetico non è chiuso nelle parole di un libro, ma che vive nella comunità dei tuoi discepoli e fermenta misteriosamente anche nella vita di tutti gli uomini. Fa che, nonostante il muro delle difficoltà, delle incomprensioni, dei rifiuti che troviamo in noi e negli altri, non dimentichiamo che tu sei vicino al cuore di ciascuno e lo vuoi intenerire. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, fa che il tuo Vangelo susciti, soprattutto nei giovani, il coraggio profetico della denuncia di ogni sfruttamento dell'uomo, di ogni mancanza di rispetto della vita. Fa però che alla denuncia segua il desiderio di conversione nella ricerca continua di un'umanità nuova. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, c'è un luogo nella nostra comunità in cui si osa proporre il tuo Vangelo anche ai bambini, ai ragazzi. Ti ringraziamo per tutti quelli che spendono le loro energie in quest'opera di educazione. E ti chiediamo di benedire grandi e piccoli, illuminandoli con il tuo spirito, scaldandoli con il tuo amore. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Dio misericordioso, sempre attento alle situazioni della nostra vita, esaudisci le preghiere dei tuoi fedeli e aiutaci a riconoscere nella fede i segni della tua premurosa presenza, per Cristo nostro Signore.